Ben ritrovati ragazzi, buonasera a tutti, buon weekend a tutti, amici e amiche di Radio Mater. La Repubblica dei Ragazzi torna dopo questa pausa pasquale e allora con alcuni di voi ci siamo visti per le celebrazioni. È stato bello rivedere la Roma cristiana, vivere in questo triduo di attesa alla Pasqua, ma poi è stato anche bello trascorrere insieme la veglia e la domenica. E le restrizioni del lunedì dell'angelo, va bene amici miei, si potevano sopportare, ma soprattutto io sono felice di fare insieme a voi, anche se con qualche giorno di ritardo, gli auguri di buona Pasqua a frate Alessandro, che anche oggi si collega con noi dal suo convento. Buonasera.
Ciao Giuseppe, ciao a tutti ragazzi, è un piacere.
Com'è andata questa Pasqua, frate Alessandro? E poi se vorrai rivelarci se anche tu, che sei così attivo, hai messo qualche grammo in più.
Allora, che dire, diciamo che la Pasqua è andata molto meglio rispetto all'anno scorso perché c'è stata una possibilità comunque di partecipazione, per cui diciamo che è un passo avanti, no? Allora cerchiamo di guardare il positivo. Siamo sempre più in dirittura d'arrivo, sicuramente piano piano torneremo a vivere le nostre celebrazioni e i nostri incontri con la gioia della presenza, di ritrovarci tutti insieme. Per cui è andata bene, abbiamo affidato l'intero mondo alla nostra missione e tutte le persone che soffrono alla preghiera a Cristo crocifisso e risorto, e nulla ci ha impedito di poter rivivere ancora questa vita, questa vicenda di Gesù che parla a ciascuno di noi, perché ciascuno di noi vive il suo venerdì, il suo sabato e la sua domenica. E dunque, ecco, chi ci separerà dall'amore di Cristo, dice San Paolo, e l'abbiamo sperimentato anche questa volta. È stata dura, è stata difficile, ma ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Cristo è tornato a parlarci ed è una cosa molto bella. E riguardo ai grammi che ho messo su durante il lockdown, penso che questa sia sorte comune, soprattutto molti di voi sono ancora molto giovani, ma quando si superano i 40 anni di solito si ingrassa appena guardi, appena con lo sguardo catturi un piatto di pasta o di carne, ecco, insomma. Per cui adesso giù a passeggiate, giù a attività fisica, che fa bene perché mensa sana, in corpore sano, no?
Sì, no, guardate, ho ovviato andando a correre, facendo un po' di jogging, perché quello era ed è consentito. Però volevo questa sera condividere con frate Alessandro una sensazione particolare, che è una sensazione positiva, perché ho l'impressione che tutti quanti, tutto il popolo di Dio, sta uscendo da un letargo, voluto o non voluto, proprio così come avviene in natura, così come avviene per, ad esempio, un orso, uno degli di tanti animali. Adesso penso all'orso perché questa settimana ho dedicato un articolo all'orso, ma anche se penso, come dei ragazzi qui del centro giovanile mi hanno fatto notare, agli uccelli. Avete mai fatto caso, ragazzi, che gli uccelli che cinguettano dalle prime luci dell'alba fino al tramonto del sole sono nascosti, accovacciati sui rami degli alberi, e quando noi ci avviciniamo ad un albero loro smettono il loro canto, ma in realtà noi da bambini pensavamo che scappassimo perché non li sentivamo più cantare. Invece loro restano tra i rami perché si sentono al sicuro tra i rami, eppure aspettano tutto il tempo, quando si allontana la presenza umana ricominciano a cantare, ma è una presenza costante che c'è. E allora è stato bello vedere come la Chiesa, la presenza degli ordini religiosi è stata costante durante tutto il periodo della pandemia. Magari non eravamo visibili, ma eravamo nella nostra casa, nel nostro albero accogliente. E adesso questo periodo di custodia, di letargo, che non è stato voluto da noi, ma al quale ci siamo affidati, sta terminando e speriamo questa estate anche di avere luoghi aperti più spaziosi, di poter condividere le celebrazioni con tutti i nostri cari, anche con gli anziani che in questo periodo stanno facendo le vaccinazioni. Ecco, io in questo periodo di Pasqua ho riflettuto su questa metafora, ma magari frate Alessandro ne ha un'altra, ma io la domanda che volevo porre questa sera a frate Alessandro, ecco, è come conservare questo entusiasmo della resurrezione come popolo che crede in Cristo risorto anche durante il mese di aprile e il mese di maggio, conservare in noi questa carica nel nostro cuore, nelle nostre opere, perché sia un fuoco ardente, non far sì che questa gioia piena per la resurrezione possa, ecco, già essere trascurata.
Beh, noi a volte pensiamo quasi di essere già in paradiso, per cui che succede? Che viviamo nell'entusiasmo della fede, del rapporto con Dio, e pensiamo che durerà sempre automaticamente. In realtà noi viviamo ancora su questa terra dove la nostra mente, il nostro corpo sono soggetti a delle regole anche pesanti a volte, per cui ci portano anche a distrazioni, a dimenticarci, e capita che anche ci dimentichiamo anche di Dio e delle cose spirituali, per cui dobbiamo sempre avere, io dico, bisogna avere il cuore in cielo e i piedi per terra, perché non mi ricordo chi santo la diceva questa cosa, però è molto bella, il cuore in cielo e i piedi per terra, perché bisogna anche sapere che rischiamo di dimenticarci, così come quando incontriamo una persona, se non la frequentiamo di continuo rischiamo di dimenticarci addirittura il nome o il volto o la sua storia. Allora, per mantenere l'entusiasmo, l'unico modo è frequentare Gesù, continuare a cercarlo, andarlo a cercare lì dove lui si manifesta, e si manifesta in tanti modi diversi, per ciascuno è stato un modo diverso. Chi lo ha incontrato in un'azione di carità, di amore, in un gesto bello che ha detto qui c'è Dio, chi lo ha incontrato ascoltando la parola e dunque si è innamorato della Bibbia e sente in quella parola una vita, una forza, chi lo ha incontrato nella preghiera, e chi l'ha incontrato appunto nella preghiera, e allora se tu l'hai incontrato in questi modi, torna a fare la carità, torna a fare un'opera di carità, un'opera di bene, torna a leggere la Sacra Scrittura, torna a pregare. Vedete, da poco mi è capitata la testimonianza di un ragazzo di 15-16 anni, innamoratissimo dell'Eucaristia, che si fa un'ora, un'ora e mezza al giorno di adorazione eucaristica, appena può, anche prima di andare a scuola a volte, dunque c'è un posto vicino a casa sua dove fanno l'adorazione perpetua, addirittura alle 6 di mattina l'hanno visto in chiesa, pensate che bello, perché lui si è nutrito così tanto di questo incontro che lo fa trovare ogni giorno. Allora noi siamo, se vogliamo veramente essere ancora connessi, non perdere questo fuoco, questo entusiasmo, l'unico modo è tornare sempre alle sorgenti della vita, come si usa dire, tornare lì dove noi abbiamo incontrato Dio, in quel luogo, in quella modalità, in quel posto. Allora scopriremo anche un'altra cosa molto bella. È un salmo che noi recitiamo tantissimo durante Pasqua e tutte le domeniche, quasi tutte le domeniche all'ora media, l'ufficio all'ora media alla preghiera della liturgia delle ore, noi recitiamo quel salmo che ripete di continuo: il suo amore è per sempre. Allora guardate quanto è bello. Quanto è bello scoprire che Dio, noi ci dimentichiamo, noi abbiamo bisogno di continuare a nutrire, come il corpo. Se smettiamo di respirare, moriamo, se smettiamo di mangiare o bere, moriamo. Ecco, lo spirito, se smette di incontrare il Signore Gesù e il suo Spirito Santo, muore, diciamo, vive la morte dello spirito, dunque è brutta. E noi dobbiamo continuare, se vogliamo, c'è questo piccolo impegno da portare avanti, se vogliamo, non è una cosa solo automatica, ma è bellissimo, è bello perché approfondiamo e scopriamo appunto che mentre noi abbiamo bisogno di nutrirci di lui, lui ci ama per sempre. E questo è bello perché ci apre anche un tema, che è quello della vocazione.
Che io credo sia molto bello. Vocazione, sì,
che
è un periodo
molto bello.
parlare. Un periodo in cui si prega per le vocazioni, mi è stato segnalato, ecco, dalla diocesi, ad esempio, di Todi Orvieto, che lo faranno in questi giorni. Io però, siccome non ho dato ai ragazzi e alle ragazze i nostri contatti, l'avevo già dimenticato nella scorsa puntata, lo faccio subito e lanciando una pausa musicale, e in questo breve pausa potrò leggere anche le vostre domande, perché ho aperto la pagina Twitter. Potete scrivere sulla pagina Twitter di Giuseppe Scarlato, su quella di Radio Mater, ma potete mandare anche un SMS al 331 79 14 523. E allora, poi, ad esempio, chi non conosce Frate Alessandro o è un po' timido, può anche andare in questi giorni in libreria e cercare La nostra voce, Storia di un dono, Edizioni San Paolo. Una pausa musicale, ci ritroviamo qui tra due minuti con Frate Alessandro Brustenghi. Allora amici, grazie a Frate Alessandro che ci ricorda di camminare con i piedi per terra e con il cuore abitare in cielo. Io ho fatto la mia gavetta negli oratori salesiani, quindi questa frase di Don Bosco mi ha emozionato. Ma io voglio chiedere a Frate Alessandro, che è ospite della Repubblica dei Ragazzi, se c'è qualcosa di particolare che si vive in convento tra frati, qualcosa che non si vive durante il periodo quaresimale, qualcosa anche di simpatico, di divertente che ci vuole raccontare, non so, cosa fanno, una partita a calcetto, una grigliata, sapere un po' come si vive questo periodo di feste, di gioia con la resurrezione di Gesù nel suo convento. C'è qualcosa di particolare?
Beh, guarda, sicuramente è una domanda molto interessante. Innanzitutto ti ringrazio di avermi ricordato che è di Don Bosco la frase, perché sennò mi era sfuggita, non mi ricordo mai di chi è. Per cui almeno spero che adesso mi si fissi in testa. Io penso che sia una domanda molto interessante, perché una delle cose che si chiede la gente, e penso i giovani ancora di più, che cosa si fa in un convento? Ecco, cosa si fa in un convento? Si vive una vita normalissima. L'unica differenza è che noi abbiamo dei lavori che per lo più svolgiamo all'interno e sono di diversa natura. Alcuni frati che hanno studiato insegnano, molti frati insegnano, perché comunque è molto bella la nostra vita dedicata anche allo studio della parola di Dio, della teologia, e dunque molti frati insegnano. Poi ci abbiamo tanti lavori qua intorno nella campagna, abbiamo l'orto, abbiamo l'oliveto. Io in questa, per esempio, in questa quaresima e Pasqua ho potato gli olivi, che c'era bisogno, no? Allora mi sono messo giù coi forbicioni a potare gli olivi e ho capito meglio in questo modo anche la parabola della vite e i tralci, no? Che il Signore dice. A volte, guardate, le cose che dice il Signore bisogna provarle. Quando parla di qualcosa di concreto bisogna provare a farlo, e allora ci rendiamo conto quello che sta dicendo. E dunque, ecco, questi sono i lavori che noi facciamo, la bottega di falegnameria, la manutenzione, e poi, ecco, io devo mantenermi un pochettino allenato con la musica, dunque studio l'organo, studio il canto, la composizione, rispondo ai messaggi, un po' di socialità. alcune volte, raramente in questo lockdown, ecco, purtroppo raramente, abbiamo incontrato anche le persone, dunque abbiamo parlato con loro, dato consigli, l'attività anche liturgica, le messe, le confessioni, ci sono tante cose da fare, ma durante questa Pasqua abbiamo anche veramente voluto un pochettino far festa. Allora, dopo la veglia, che era una veglia un po' anticipata anche per noi, abbiamo festeggiato tutti insieme, cenando e scherzando insieme, e ci hanno regalato due uova di Pasqua, e allora ci li siamo mangiati felicemente.
Che bello.
Sì, facciamo un po' di festa, poi ci raccontiamo un po' di barzellette, ci prendiamo simpaticamente in giro. Diciamo che la letizia, la gioia non manca, questa è una cosa molto molto bella, e abbiamo sempre qualcosa da raccontare, ci inventiamo cose, qualche volta, ecco, capita che magari ci vediamo anche un film insieme, poi magari lo commentiamo anche, oppure sì, si va a camminare insieme, si va a lavorare insieme nell'orto, oppure si trova qualche gioco da fare insieme, gioco molto molto semplice, insomma, sì, che i più giovani riescono anche a giocare a calcetto, ci sono, insomma, sono tante le cose che si possono fare e sono tanti i modi in cui noi possiamo festeggiare. Abbiamo cantato, ballato, abbiamo, ma veramente tante
quindi
cose,
quindi canti sempre, cioè frate Alessandro non si riposa neppure a Pasqua, canta anche durante le feste pasquali. Ma io voglio tornare a quella, come ultima domanda, a quella sua riflessione, perché evidentemente l'ha sentito nel cuore. Se vuole dire qualcosa ai nostri ascoltatori sulle vocazioni, perché è importante pregare per le vocazioni, perché qualcosa che non è un'esigenza soltanto degli ordini religiosi, dei conventi, delle diocesi, degli uffici pastorali, ma perché è qualcosa che dovrebbe essere un sentimento nutrito in tutto il popolo di Dio, secondo te?
Allora, guarda, la vocazione altro non è, come dice il nome, che una chiamata. Cioè, è come se noi partecipiamo di una grande attività, pensiamo a una grande fabbrica, dove il capo a un certo punto ti chiama a fare un lavoro. Solo che in questo caso il capo, che è Dio, ti chiama a fare un lavoro, sì, ma per sempre. La caratteristica della vocazione cristiana è il per sempre. E dunque richiede molto coraggio, perché non torni indietro. Infatti è molto bello quella lettura che si fa della scritta Inri. E anche qui non mi ricordo se è Tonino Bello che fa questa lettura, dice Inri significa Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, no? Però significa anche io non ritorno indietro. È molto bella questa cosa, perché questa è la vera chiamata, la vera vocazione. C'è una prima vocazione che è quella alla vita, cioè dire sì alla vita significa difenderla sempre, dall'inizio del concepimento fino all'ultimo respiro. Dunque la chiamata alla vita richiede che ci sia una presa di posizione chiara contro l'aborto e contro l'eutanasia, per esempio. Se uno non ha chiaro questa chiamata alla vita, neanche la chiamata all'amore può realizzare bene, perché la chiamata all'amore significa donare se stessi a qualcuno, e dunque si può fare nella maggior parte dei casi con il matrimonio. Dunque un ragazzo e una ragazza che si incontrano e decidono di donarsi a vicenda. E quello anche è un per sempre. Perché? Perché il Signore ci ama per sempre, l'abbiamo detto prima, no? Il suo amore è per sempre. E noi, se vogliamo essere immagine e somiglianza di Dio, siamo chiamati al per sempre. La vocazione è per sempre. E soltanto quando noi facciamo una scelta per sempre troviamo pace. Sapete quante persone, anche quanti giovani, sono inquieti? Sentono mancanza di pace, sentono irrequietezza, appunto, sentono tristezza, si trovano in, adesso non mi vengono nemmeno le parole per descrivere certe situazioni, però per quale motivo? La maggior parte delle volte è perché non hanno fatto una scelta per sempre. Le persone che sono inquiete generalmente non hanno fatto la scelta del per sempre. Ora voi sarete molto giovani, voi che ci ascoltate, però iniziate già a pensare ad una scelta per sempre, che può essere il matrimonio, può essere la vita consacrata, ovvero tu doni per sempre la tua vita a Gesù Cristo e alla Chiesa. Può essere la vita sacerdotale, per qualcuno che è chiamato alla vita sacerdotale, ovvero che doni per sempre il tuo servizio, che sia liturgico, pastorale,
per sempre al popolo di Dio e io non ritorno indietro. Ecco perché quando si dice la vocazione è sempre una via della croce, perché ti inchioda ad una scelta nella quale tu non torni indietro. Vedete, questa è una prova del 9. Il cristianesimo, la nostra fede, è una fede per persone coraggiose, che hanno il coraggio di non tornare indietro, perché oggi è tanto facile tornare indietro, ma se torni indietro, tu sei veramente sicuro che avrai la pace nel cuore? Finora le persone che ho conosciuto, che sono tornate indietro, l'hanno ritrovata forse a fatica? Non te lo so dire. Una cosa è sicura, che Gesù Cristo non è tornato indietro. Gesù non è tornato indietro. E questa è la nostra vocazione. Dunque, un invito è quello di interrogarsi davanti a Cristo risorto: Signore, a che cosa mi chiami? Perché io voglio dire il mio per sempre, ma abbiate il coraggio di tuffarvi in questo oceano di per sempre, che è bellissimo, è meraviglioso, trovi la pace per donare la pace. E questa è la missione.
Grazie, frate Alessandro, perché queste parole veramente sono venute dal tuo cuore, dalla tua carne, dalla tua esperienza, e volentieri, qualora tu avrai anche delle giovani vocazioni che vogliono fare una testimonianza su Radio Mater, davvero a disposizione questo spazio della Repubblica dei Ragazzi, che oggi si chiude qui, invitando tutti i nostri ascoltatori, come mi scrivono adesso in chat, a pregare per padre Emilio Alessandrini.
Sì, preghiamo fortemente.
Preghiamo forte. Noi ci ritroviamo il prossimo mese, saremo puntuali, il 15 maggio. Grazie davvero a frate Alessandro, che si dedica ogni mese a questo spazio. Grazie a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze. Grazie regia.
Mi era capitato di essere così lontano da casa mia, ogni passo ti allontani, ma se li sommo, ecco ti avvicini, sorridi, è il tempo di partire, che se viaggio a lungo cammino è perché da te che vorrai ritornare, comincia ad arrivare. Peregrino in attesa, più vicina alla tua meta, un campo di stelle, brividi alla pelle, ti sento in cammino, non penso all'arrivo, ad ogni passo più vicino, un sogno irripetibile, nevicano stelle, ti passa in una notte, nevicassero stelle, braccia aperte, annato all'immenso. Di più di una freccia che mi indichi il percorso da seguire, l'alba la mattina e il tramonto alla sera, stelle che cadono, la luna che illumina una conchiglia, stretta nella mano, casa in spalla, traguardo si avvicina, la mente.
Ragazzi e ragazze, ben ritrovati, sono felice di questo spazio con voi, di questo sabato, ora aperitivo, molti di noi sono in casa, non si può uscire, molti di noi non possono andare in parrocchia o in oratorio, ma come ogni appuntamento della nostra rubrica leggiamo il Vangelo della Domenica. E poi abbiamo uno stimato vescovo che ci regalerà una sua riflessione. Lascio qualche secondo di suspense perché non sapete chi è il vescovo che questo sabato è con noi, e nel frattempo mettiamoci in ascolto del Vangelo di Luca che tutta la Chiesa ascolterà in questa domenica. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostro loro le mani e anche i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrosto. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». E allora, amici e amiche di Radio Mater, siamo testimoni e siamo felici di avere con noi il Vescovo di Perugia. Buonasera a Monsignor Marco Salvi, benvenuto.
Grazie, buonasera anche a voi.
Eccellenza, cosa ispira questo Vangelo al suo cuore e anche alla sua storia di sacerdote, ma anche di pastore dell'Arcidiocesi di Perugia?
E il primo fatto che mi viene da dire è che non si può scindere la Pasqua che abbiamo vissuto, che siamo nel periodo di Pasqua, in questi giorni, dalla gioia. È inconcepibile un cristiano triste, è inconcepibile, insomma, la Pasqua senza quell'alleluia che abbiamo cantato la notte di Pasqua. Quali sono i motivi di fondo, penso, credo, che questa gioia pasquale sia presente nel nostro volto, ma è una realtà che ci è donata dal Cristo risorto, dal vivente. Prima di tutto la Pasqua, nella Pasqua lo spirito si rinnova, è una giovinezza nuova che ci viene donata. Quel grido che Pietro fa nella prima lettura di domani, cambiate vita, è un grido che è il grande tema che abbiamo dibattuto per tutta la Quaresima e ora diventa realtà del risorto, diventa realtà anche nostra, perché anche noi siamo risorti con lui. Quindi la bellezza di una giovinezza, la gioia di una giovinezza che nonostante noi riaccade. E si alimenta questa speranza, che non è solo una speranza futura, ma è un dono attuale che ci viene donato oggi, in quella gloria della resurrezione filiale, quella gloria incorruttibile della resurrezione riservata al popolo del Signore che è stato investito e rinnovato da questi sacramenti pasquali. E questo è tutto sintetizzato, diciamo così, nella colletta iniziale della terza domenica di Pasqua. Quindi la gioia deve essere per il cristiano la realtà quotidiana da vivere e da soprattutto presente nella storia di ciascuno di noi, perché il Signore ha fatto risplendere su di noi la luce del suo volto, del risorto, liberandoci dalle angosce, facendo per noi, possiamo dirlo, prodigi. Ha ascoltato il nostro grido e rende sempre più sicuro il nostro cammino nella vita. Se non è così, se questa gioia, o meglio, se questa gioia non è un fatto esistenziale, vuol dire che anche noi siamo come quei due personaggi incamminati verso Emmaus, delusi per non aver capito attraverso le scritture che siamo di fronte alla realtà senza una certezza, delusi anche da tutto ciò che ci circonda, senza speranza. La liturgia di questa domenica e anche la liturgia della parola su quella strada di Emmaus si risolve nel riconoscimento di Gesù, del Maestro, nella frazione del pane, e soprattutto mi piace immaginare quella corsa anelante dei due discepoli che ritornano a Gerusalemme, pieni di gioia, raccontando ai fratelli che avevano vissuto l'incontro con il risorto, l'incontro con colui che era la pienezza della vita. Così anche a Gerusalemme l'incontro con Cristo si inizia nel turbamento, nella problematicità della vita, nel dubbio, ma si conclude anche quell'incontro di Gesù in mezzo ai suoi nella gioia e soprattutto attraverso l'approfondimento di quelle scritture che lui spiega. Diventa come il principio interpretativo non solo delle scritture ma della realtà intera. Vedete, il problema fondamentale è questo: senza Cristo è il nulla e il nulla è la tristezza della vita. Solo Cristo è la pienezza della vita e dona gioia. E questo avviene per noi oggi, nell'incontro per esempio domenicale della comunità cristiana, attraverso le scritture lo riscopriamo proprio un disegno salvifico di Dio per ciascuno di noi. Cristo, quello che ci racconta anche l'Antico Testamento, doveva risorgere e Cristo è veramente risorto, gioia della nostra vita. Come riconoscerlo? Ci danno un metodo quei due discepoli di Emmaus nella frazione del pane. I doni che noi portiamo all'altare, posti sull'altare, il pane e il vino per il sacrificio, sono germe di gioia pasquale. Sono destinati quei doni a diventare frutto di una letizia perenne, di una letizia che non finirà mai. Ma se questi doni, questa gioia dovesse rimanere solo nell'altare, allora anche nei nostri cuori non può entrare la gioia, perché rimarranno dentro di noi il turbamento e il dubbio. Ecco che allora l'invito proprio di questa domenica è quello di aprire il nostro cuore a Cristo, fonte della vera gioia, fonte della vera gioia della vita. Ecco, io auguro a tutti voi proprio di aprire il vostro cuore a quel dono che Dio fa di sé, di Gesù Cristo, il vivente che si offre ancora una volta, continuamente, dentro la storia di ciascuno di noi e diventa gioia della vita, pienezza della vita. Vi auguro, insomma, che viviate questa domenica con questa intensità. Grazie.
Grazie a lei, Vescovo, perché attraverso le sue parole li ha quasi dipinti i discepoli di Emmaus. Io mi sembrava quasi di vederli. È stato molto attuale in questa sua riflessione, Vescovo, è un Vangelo, questo, commentatissimo. Ecco, noi come mittente abbiamo 26 anni di storia, ma lei è riuscito a quasi a disegnarli, questi discepoli di Emmaus, e ci ha fatto anche un invito e un augurio che tutti quanti gli universitari, i ragazzi, coloro che lavorano e che non lavorano in questo momento possano portare nel cuore e nella mente le sue parole e, come dico io, quasi come gli animali, metabolizzarle, rimuginarle, masticarle in questa domenica e farne tesoro. Allora io ringrazio Monsignor Marco Salvi, pastore, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Perugia, per essere stato con noi questa sera. Buon lavoro e buon cammino a Don Marco, che anche lui ha superato il Covid. Grazie.
Grazie infinite a voi e a presto. Buona serata in Cristo.
E allora, cari amici, abbiamo salutato il vescovo Monsignor Salvi. E adesso passiamo dopo una breve pausa musicale, un'intervista a un sacerdote che porta il nome di San Giuseppe.
È bello dar lode al Signore,
ragazzi e ragazze, la rubrica Covid Free prosegue con un ospite giovane, un giovane sacerdote. È la prima volta che è nostro ospite, sono contento e do il benvenuto a Don Giuseppe Lacerenza della Società San Paolo.
Buonasera,
buonasera,
grazie
buonasera.
Per l'invito.
Buonasera Don Giuseppe, che è collegato dalla sua, dalla mia Puglia. E con lui proseguiamo questa riflessione che avevamo interrotto su San Giuseppe. Io ringrazio, mi permetto, scusa Padre Giuseppe, ringrazio quanti mi hanno scritto i messaggini su Facebook e su Twitter. Io sono stato un positivo al Covid, ma posso dire che sono stato asintomatico. E quindi ho percepito pienamente quanto l'aiuto del Signore e l'intercessione di San Giuseppe, anche quando abbiamo i timori, perché sono umani, pur non avendo i sintomi gravi, ecco, della malattia, comunque il conforto dei veri amici e di Radio Mater, che per me è una famiglia, aiuta, perché sono comunque dei giorni molto molto faticosi di distanziamento sociale, di distanziamento fisico. E invece io, ecco, vorrei chiedere, questo periodo di pandemia, pensate, per chi ha dovuto ricevere l'ordinazione sacerdotale, che grande scommessa in Cristo è poter testimoniare la gioia di questa vocazione. Ma vorrei chiedere, ecco, a Don Giuseppe, se lui porta questo nome ed effettivamente è affezionato a San Giuseppe.
Sì, bene, io sono sicuramente molto contento di portare questo nome e soprattutto gli ho dato un maggior valore, se possiamo dire così, perché ricevere un nome diventa qualcosa di naturale, no? Si nasce, si cresce sentendosi chiamare con questo nome, quindi quasi diventa qualcosa di naturale. E mentre quando ero adolescente ho scoperto anche quale fosse il significato del nome, mi ha aperto un po' gli orizzonti, ecco, no? Una prospettiva nuova. Dio accresca, Dio aggiunga, e quindi ti porta comunque a comprendere quanto si è chiamati ad essere nella vita fecondi e quindi a far crescere l'amore di Dio in ciò che noi realizziamo ogni giorno, quindi far crescere questo amore nei cuori delle persone che incontriamo.
E questo nome racchiude tante caratteristiche del santo. La più conosciuta, la più diffusa nella devozione popolare, ma anche attraverso le scritture, è quella di un uomo giusto. Ecco, io voglio chiedere a Padre Giuseppe, che è un uomo anche di comunicazione, se c'è un termine più attuale, più moderno che vuole suggerire ai miei ascoltatori. La giustizia sì è importante, ma adesso nel 2021 cosa potremmo dire anche di San Giuseppe?
Sì, allora, più che fermarsi alla giustizia, che molte volte noi immaginiamo, no, questa bilancia in cui viene messo ciò che viene fatto di bene e ciò che viene fatto di male, io invece vedo questo termine, uomo giusto, come colui che ha riconosciuto qual era davvero la direzione, come dire, vera da intraprendere nella propria vita. Questa direzione che è determinata ed è riconosciuta da una bussola che è la volontà di Dio. San Giuseppe è stato, ha avuto questa grazia, quella di riconoscere la volontà di Dio, quelli che erano i segni che Dio seminava all'interno del suo cuore per riconoscere ciò che era il bene per se stesso, ovviamente, quindi riconoscere qual era la sua vocazione e qual era il bene che era chiamato a fare per gli altri. Quindi ecco, uomo giusto, colui che riconosce la direzione giusta, quella che porta a riconoscere la volontà di Dio.
Ecco, io vorrei fare a Don Giuseppe anche una domanda un po' personale, ecco, che forse io come laico trascuro. Voglio chiedere, sul modello di San Giuseppe, osservando anche ai papà di oggi, ci sono delle qualità a cui i sacerdoti possono attingere? Ecco, è vero che i genitori guardano molto alla figura di voi pastori, ma la mia seconda provocazione è proprio questa: i sacerdoti cosa possono vedere nei papà di oggi, nella genitorialità di oggi, secondo lei?
Sì, allora sicuramente sembrerà una cosa scontata, ma la risposta è i sacerdoti possono vedere che cosa significa davvero la paternità. Sembra scontato, no? Si parla di paternità, intravede la paternità. Però in che senso? Noi molte volte non si dà rilievo a questo. È scontata, ma non è detto che poi venga davvero tenuta in considerazione questa paternità. È l'elemento fondamentale, credo, che un sacerdote deve avere. È vero che non è chiamato a vivere una paternità carnale come i genitori del mondo, ma è chiamato a vivere una paternità che non viene dalla carne, ma che si incarna nell'esistenza delle persone a loro affidate. Quindi essere padre significa non solo generare, ma anche essere generativo. Quindi ogni giorno la gente chiede al sacerdote, ovviamente, ma anche agli altri, a tutti coloro che hanno fede in Dio, di riconoscere, di rinascere ogni giorno, di sentirsi rinascere ogni giorno nella fede, nella fiducia, nella speranza di una vita che abbia un senso e che sia orientata a Dio. E credo che questa sia davvero la missione del sacerdote, a partire dal momento in cui tutto ha inizio nella vita di ciascuno, che è il battesimo. Io mi sono ritrovato qualche mese fa a celebrare il mio primo battesimo in quanto diacono prossimo al sacerdozio. Ed è stata un'esperienza fortissima, perché il sacerdote e nel mio caso ovviamente il diacono, il ministro ordinato, è chiamato a collaborare alla rinascita di una persona come figlio di Dio, ed è questo importantissimo, e credo che sia ciò che il sacerdote non dovrebbe mai dimenticare, ma ricordare ogni giorno che è chiamato a questa missione, a generare e ad essere generativo.
Ecco, io procedo pensando un po' a una lente di ingrandimento. Adesso ci stiamo allargando e pensando, ecco, alla Chiesa, al ruolo della Chiesa in questo tempo. Volevo chiedere a Padre Giuseppe, secondo lei, in cosa la Chiesa ha questo aspetto paterno?
Sì, allora...
La Chiesa che si affida a San Giuseppe in questo anno particolare, ma ormai, ecco, da più di un secolo, c'è una caratteristica che lei vede nella Chiesa, nei suoi superiori, una caratteristica di questa paternità? Basta, ecco, solo un esempio affinché i nostri ascoltatori possano avere un'immagine più concreta, più semplice.
Sì, allora, io penso sempre che San Giuseppe ci insegna in particolare alla Chiesa a porci in ascolto. È uno degli elementi fondamentali di San Giuseppe, il silenzio, l'ascolto, in particolare l'ascolto. Che cosa significa il mettersi in ascolto di San Giuseppe? E dove effettivamente noi lo vediamo in maniera specifica? In quello che è il sogno di San Giuseppe, quando l'angelo gli dice non temere, colui che nascerà viene da Dio, no? E vedo questo sogno come questa immersione di Giuseppe nella dimensione divina. La Chiesa è chiamata a questo, ad immergersi nella dimensione divina, a mettersi in ascolto della voce di Dio, la voce di Dio che in qualche modo emerge nella voce della gente, degli ultimi, e a lasciarsi trasportare da queste onde amorevoli, perché la gente anche nel grido di aiuto esprime questo, dell'amore, le onde amorevoli e rassicuranti della volontà di Dio. Nel grido della gente o comunque nei bisogni della gente si riconosce questo, la voce di Dio. E quindi ecco che è necessario che la Chiesa, ecco, faccia proprio questo, sulla scia, sull'imitazione di San Giuseppe, mettersi in ascolto e non fermarsi alla superficialità, ecco, ma andare nella profondità degli animi delle persone.
Ecco, io vorrei infine chiedere a Padre Giuseppe se può confidarci se esiste una grazia che San Giuseppe le ha accordato nella sua vita, nella sua crescita, nella sua preparazione, nei suoi studi, ecco, se c'è una preghiera che pensa sia stata ascoltata.
Bene, posso dire che forse una grazia specifica no, intesa proprio come qualcosa di eclatante, ecco, no? Però una grazia continua che avviene giorno dopo giorno. Io sento che il mio cammino vocazionale San Giuseppe mi ha guidato molto in questo, nel mio cammino vocazionale di consacrato paolino e di futuro sacerdote. Se tutto va bene sarò ordinato sacerdote il prossimo giugno. E so che la sua intercessione, la sua premura paterna è stata fondamentale per giungere dove ora sono, però non dove ora sono inteso come un luogo, ma come maturità, nell'aver riconosciuto e nell'aver in qualche modo assunto i suoi tratti. Se mi permette, le confido anche una cosa che fa parte, diciamo, della mia vita, della mia esperienza.
Grazie, ci fa un bellissimo regalo, grazie, sì. Certo.
Sì, ecco, ed è un po' al di là del nome comune, credo che sia stato questo l'elemento fondamentale che mi ha reso davvero molto vicino San Giuseppe, che è il silenzio. Io da adolescente, durante l'infanzia e nel periodo adolescenziale ero molto timido, sono stato timidissimo davvero tanto. E quindi che cosa determinava questo? Che ero in silenzio in ogni contesto in cui mi trovavo. però era un silenzio, un po' come quello di San Giuseppe, non è un silenzio che determina un isolamento, una chiusura in se stessi, ma era un silenzio che si trasformava in un ascoltare gli altri, in un fermarsi ad apprendere qual era lo spirito interiore di ciascuna persona che mi era vicino. E quindi questo era un elemento che ho riconosciuto tanto, e l'ho riconosciuta come una risorsa. La riservatezza, il silenzio, l'ho considerata come una risorsa e una forte energia che mi ha dato poi questo dinamismo e questa anche istinto a prendermi cura anche degli altri, ad entrare in sintonia e in empatia con gli altri, per riconoscere davvero ed essere di aiuto agli altri.
Ecco, io ringrazio davvero Giuseppe Lacerenza di questa condivisione, perché abbiamo percepito tutta la sua umanità. L'augurio che posso fargli, ecco, a giugno in questa ordinazione è di avere, ecco, anche dei ragazzi e dei ragazzi che possano vivere questo momento forte, intenso con lui. E poi c'è un'abitudine che io suggerisco ai miei ascoltatori, perché adesso dobbiamo tutti quanti portare la mascherina. Allora io mi diverto, avendo la mascherina bianca, ogni settimana a metterci una frase positiva da cristiani, una frase del buon umore, della gratitudine. Sarebbe bello che chi fosse presente alla celebrazione potesse scrivere col pennarello sulla propria mascherina: viva San Giuseppe. E allora evviva questo patrono della Chiesa, e viva Giuseppe Lacerenza, che si lascia plasmare nella sua storia e ci ha raccontato, ecco, con poche semplici parole, come ha agito la parola di Dio e la figura di San Giuseppe, perché ha agito magari in maniera silenziosa e discreta, ma ha agito. Grazie per essere stato con noi. Se vuoi farci un ultimo saluto, noi siamo in chiusura, ma grazie davvero a Padre Giuseppe per essere stato per la prima volta ospite a Radio Mater.
Semplicemente grazie, e sono molto onorato di aver partecipato e di aver condiviso. Mi auguro ovviamente di aver in qualche modo, ecco, fatto vibrare un po' i cuori di qualcuno, e di aver contribuito ad accrescere, ecco, San Giuseppe. Dio accresca, ecco, Dio accresca davvero in tanti l'amore a San Giuseppe, che in fondo è l'amore a Gesù, a Maria e a Dio.
Ecco, ricordaci per favore, Don Giuseppe, nelle tue preghiere. Io gli ho dato del tu perché è anche giovane. Ragazzi, dobbiamo salutarvi, la regia ringrazia Giuseppe Lacerenza, io ringrazio la regia, perché con le regioni rosse non è semplice fare questi collegamenti e queste interviste, ma la radio è un mezzo che non si ferma mai, davvero è uno strumento nelle mani della provvidenza. Allora ragazzi, con la sigla finale auguro a tutti quanti voi buona serata e buona domenica. Giuseppe pregherà per noi, noi preghiamo per lui. Sa la data di giugno? Ce la può dire?
12 giugno.
Amici, amiche, segniamo 12 giugno. Grazie, buona domenica a tutti.
Grazie.